Innanzitutto, grazie veramente di essere venuti qua. Io e Cristina Lattanzi, che è l'altra ragazza con la quale abbiamo ideato, diciamo, questa cosa, siamo molto contenti per come è andata, perché abbiamo cercato di mettere insieme tre giovanissimi artisti. Perché quello che vogliamo fare è quello di andare un po' a cercare i nuovi talenti, a vedere quei ragazzi che, insomma, chiaramente ci ha aiutato in questo il liceo artistico, ci ha dato un grande supporto il dirigente scolastico del liceo, proprio perché ci ha lui indicato quali potessero essere, diciamo, questi ragazzi così ricchi di talento. Quindi abbiamo Sofia, l'unica che è presente questa sera è Sofia, Sofia Rondelli, poi abbiamo Alice Ricci, che purtroppo non è presente perché suona anche, suona in una band, stasera si esibisce in uno spettacolo, e poi abbiamo l'unico ragazzo che è giovanissimo, si chiama Giacomo Mitrotti, va quest'anno
Ah,
in
sì,
quinta,
alunno.
ecco, in quinta superiore, e quindi giovanissimo, ed è,
Bravissimo,
sì, anche lui
bellissimo.
veramente, secondo me, un talento, fa
Fantastico.
liceo artistico.
Questo già lì.
Quindi che cosa abbiamo voluto fare con questa mostra? Mettere insieme questi tre giovani e soprattutto abbiamo voluto organizzare qualche incontro letterario in un ambiente che praticamente è un salotto, come se fossimo praticamente a casa. E dobbiamo ringraziare Roberta e, diciamo, la sua socia, perché Roberta è la proprietaria di questo negozio dell'antiquariato, che è un negozio particolare, diciamo, che vende cose particolari che vengono soprattutto dal mondo anglosassone e dalla provincia. Se non sbaglio, magari se Roberta ci vuole raccontare, perché Roberta è un avvocato, però si diletta anche in queste cose, quindi con la sua socia hanno già da diversi anni, da 12 anni hanno aperto questo negozio. Spesso si recano in Inghilterra, si recano in provincia a scegliere le cose, eccetera. Sapete che Sarzana è la città degli antiquari, quindi insomma non c'era migliore collocazione. La cosa interessante è che siamo tutti di Carrara. Roberta, la proprietaria, è carrarese. Io sono carrarese d'occhio, come sapete, la mia, diciamo, socia curatrice della mostra è pure lei carrarese, e i tre ragazzi che abbiamo scelto in questa mostra sono carraresi. Non è che noi abbiamo voluto fare un torto alla nostra città, Carrara, però purtroppo, sapete, Carrara non è che in questi ultimi tempi sia molto, molto, molto viva, Massa sì, ancora meno, diciamo. E allora abbiamo pensato, insomma, che unendo insieme le forze questo potesse essere il contesto migliore. Siamo molto contenti perché comunque sono venute tante persone e abbiamo cominciato ad avviare delle discussioni sull'arte. Abbiamo iniziato sul consiglio di Sofia su Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Il primo incontro, infatti, diciamo, abbiamo parlato di lui, che è uno dei più grandi registi russi del Novecento, però non abbiamo parlato di cinematografia, ma abbiamo estrapolato alcuni passi molto importanti da una sua opera molto importante che si intitola Scolpire il tempo, dove lui discute e riflette su quello che è il ruolo dell'arte nel mondo e quello che è il ruolo dell'artista. Poi siamo passati a Kandinsky, lo spirituale nell'arte, e chiudiamo in bellezza con Roberto. Io ci tengo molto anche questa sera a riparlare ancora di Roberto, spero di poterlo fare in tantissime occasioni. Non è che ci conosciamo da molto, io ho conosciuto Roberto tramite Maddalena, e diciamo che appena, insomma, io ho letto le sue poesie, diciamo, è nata una sorta di sodalizio proprio, non dico artistico perché, ma sodalizio letterario. E quindi, francamente, quando io leggo le sue poesie, cioè, le sento proprio mie, perché io non sono un'attrice, naturalmente, faccio tutt'altro mestiere, però è molto importante sottolineare questo aspetto. Quando si legge qualcosa, dipende molto da quello che uno, voglio dire, sente, quello che riesce, diciamo, a percepire. E le sue poesie sono qualcosa che mi arrivano veramente all'anima, quindi quando le leggo le sento in qualche modo mie. E quindi per me è un grande piacere anche questa sera essere qui e parlarvi di lui. Ecco che stanno arrivando. Noi abbiamo iniziato perché siamo. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, Cristina Lattanzi, l'avvocato Cristina Lattanzi è la mia, diciamo, socia, non so, insomma, io e lei ci divertiamo a fare queste cose e abbiamo già organizzato diverse mostre nel suo appartamento storico a Carrara, in un appartamento del 1700, e già all'interno del suo appartamento abbiamo organizzato diverse mostre e diversi incontri letterari. Mamma, ti ho lasciato la sedia.
Grazie. rimanere immobile. L'immobile c'è posto.
Allora, ci manca ancora qualcuno? Io comunque continuo, va bene?
Sì.
Ok. Allora, dicevo, penso che non sia il caso di presentare Roberto, perché lo conosciamo tutti, conosciamo tutti il suo percorso, perché per chi comunque non lo sapesse, lui è laureato in fisica, quindi è uno scienziato in qualche modo, che però ha questa particolare predisposizione per l'arte, in questo caso per la poesia, e ha all'attivo una serie di pubblicazioni, di raccolte di poesie che insomma proprio a livello nazionale, quindi ha fondato una cosa secondo me straordinaria, che è questo sito, www.larecherche.it, che proprio si occupa di poesia, ma non la poesia quella, voglio dire, soltanto dei canali ufficiali, no? Quelli istituzionalizzati, ma su questo sito, e questa secondo me è la cosa bellissima, passa tutta la poesia, cioè tutti possono pubblicare, possono contattare questo sito, e siccome di solito noi siamo abituati nel mercato a avere grandi nomi, no? E solo quelli, è giusto che attraverso il sito che lui ha creato ci sia la possibilità anche, soprattutto per le persone che comunque scrivono e non sono nel canale ufficiale, avere la possibilità di dire la loro voce e di far sentire soprattutto la loro voce. Allora, io stasera vorrei leggervi qualcosa dall'ultima pubblicazione, l'ultima raccolta di poesie di Roberto, che è Scienza Aleatoria, che è stata pubblicata per la Lieto Colle proprio quest'anno nel 2010. E la scelta dipende soprattutto dal fatto che, in base al percorso che noi abbiamo scelto, no? Quindi di discutere su quella che è l'arte, di quella che è la funzione dell'arte, soprattutto quella che è la funzione del poeta, non solo nella società contemporanea, ma nel mondo in generale, secondo me proprio Scienza Aleatoria è un po' una sintesi di quel percorso, di questo percorso che abbiamo fatto. Ma in modo particolare questa raccolta di poesie porre l'attenzione su una cosa molto importante, cioè quelli che sono i rapporti tra scienza e poesia, quindi tra scienza e arte in qualche modo. E Roberto lo fa attraverso un percorso particolare. Il libro infatti è diviso in quattro sezioni, dove parte proprio dal mondo inteso come pianeta, quindi fatto di atomi, di molecole, di particelle, passa poi attraverso la scienza, fa un'operazione straordinaria, bellissima, perché rende in poesia, poi ve la leggerò, la famosa equazione di Maxwell, che io quando l'ho vista scritta, l'avevo già detto quando abbiamo presentato le poesie il 30 di agosto, io di matematica non ho mai capito niente, non so fare un'equazione di primo grado, non me ne vogliono i professori di matematica, però la cosa incredibile è che lui è riuscito attraverso la poesia a mettere in versi questa equazione scientifica, ed secondo me è qualcosa di veramente incredibile e unico. Quindi attraverso il mondo materico, poi attraverso quella che è la scienza, a un certo punto arriva a farci riflettere su quello che è il ruolo della scienza e qual è il ruolo della poesia. Inizialmente non ci dà una soluzione, perché la soluzione, o se per parlare in termini filosofici la cosiddetta sintesi, la troviamo soltanto in fondo. Però io non ve la svelo, perché vorrei in qualche modo che attraverso la lettura delle poesie che ho scelto ciascuno di voi arrivasse alla propria sintesi. C'è una sintesi molto bella, che proprio è il modo attraverso la quale Roberto riesce ad unire scienza e poesia, o meglio, a rendere la scienza aleatoria, perché già il titolo della sua raccolta, Scienza Aleatoria, ci pone questa domanda: perché la scienza è aleatoria? Perché lo è? E lo scopriremo appunto attraverso i suoi versi. Allora, io della primissima parte vi ho scelto alcune poesie, naturalmente, e vi dicevo, la primissima parte che io potrei sottotitolerei anche con il mondo, però ripeto, non il mondo in senso astratto, proprio il mondo inteso come il pianeta Terra, no? E se apparentemente le prime poesie sono poesie dove appunto si parla di mondo, di tutto ciò che è materico, di tutto ciò che è materiale, alla fine della prima parte è come se lui ci volesse intanto aprire una finestra, no? Su quella che in realtà è la poesia e quella che poi sarà la funzione della poesia e del poeta. Tra l'altro, funzione della poesia e funzione del poeta, cioè questi due elementi importanti, li troviamo in un'altra collezione che è uscita, di poesia, è uscita però in formato ebook, cioè in formato elettronico, perché Roberto, oltre a creare questo sito diciamo di poesia, quindi la Recherche, dà la possibilità con i suoi collaboratori di pubblicare i libri in formato elettronico. E L'ombra di Creso, che è uscita anche questa nel 2010, è uscita proprio in formato elettronico. Cioè, cosa vuol dire? Non è uscito come, per esempio, per chi non lo sapesse, Scienza alle Autore, cioè con un editore, è uscito come casa editrice, cioè appunto la Recherche in formato elettronico. In questo libro, cioè questa raccolta la vedrei come successiva o forse anche diciamo complementare comunque a Scienza aleatoria, perché qui si sostiene quello che è il ruolo della poesia e la missione del poeta nel mondo, però qui diciamo con grande coraggio tra l'altro dichiari quello che la poesia deve fare realmente, concretamente proprio nella nostra vita di tutti i giorni. Io anche qui ho trovato delle poesie che secondo me ci possono fare riflettere, anche perché trattano temi che spesso sono temi vitali, temi comunque che per tanti motivi non vengono trattati, però a questo qui ci arriverò alla fine. Dicevo, dalla primissima parte, che io chiamerei anche il mondo, vi leggo ora alcune poesie che a mio avviso sono bellissime. E qui, come vi dicevo, però verso la fine di questa prima parte percepiremo già che cos'è la poesia, anche se quasi Roberto ce lo volesse dire quasi timidamente, no? Poi dopo chiaramente nell'ultima parte verrà fuori. Io ho scelto la poesia che si intitola Risveglio. Torno dai luoghi della notte, dove la mente riposa e il cuore tace avvolto da una bolla di coscienza che sale leggera. La trattengo e vi indugio prima che esploda nella veglia nel reale mondo di materia. Cosmogonia. Rose rosse, spinose, ardenti, solari, angolari sporgenze oltre le soglie del cosmo increato, caos di elementi informi, inizio di matematiche e descrizioni. In quale spazio le cose hanno la loro forma, il loro rumore? Il mondo è un atto sacrificale cruento, un tuffo nelle acque primordiali, per portare in superficie un pezzetto di terra, un accoppiamento tra Urano e Gea, uovo cosmico che si schiude liberando spiriti, apparizione dal vuoto quantistico, tanto è potente la volontà ad esistere. La ferita. Ogni individuo dalla nascita incide l'universo, lo apre, dice di esso quello che vede, per tutta la vita si muove nella ferita che rimarginerà alla sua morte. La fantasia e l'intelligenza ricevono dai sensi la parte di universo solida, fluida o gassosa e creano un mondo dove si abita soli, invisibili ai propri simili. Tuttavia, la parola e il gesto rivelano una vita personale, primitiva e segreta, di dolore e di gioia. L'incorporea presenza del reale. Il velo azzurro della sera s'adagia sul sentiero, dove passi smuovono polvere. Imprimono orme che mi seguono. La tua presenza è totalmente avvolta dal silenzio, tranne quando corri tra il fogliame. Per quanto io sposti veloce lo sguardo, ripari alle mie spalle. Nella mia cecità sento rumori di passi incerti e sovrapposti. L'invisibile. Cogliere l'invisibile. Con rapidità tendo l'arco, scaglio la freccia. Ecco l'invisibile, centrato nel cuore. Un brivido mi trapassa e mi taglia. Rebus. non vedo l'atomo nella molecola, ma odoro l'ammonio, il salcio, le scaglie salate del rebus universale. Fluidità opaca. Le forme rapprendono i colori. Il frutto tondo e colorato, la tazza rossa, l'acciaio di una lama, il pallore in volto, colori che ritagliano le cose dalle tenebre. L'oscurità è come acqua che evapora e libera le forme dalla fluidità opaca, rendendole visibili. La cattura del reale. La poesia insegue il reale, traccia cerchi intorno alle cose. Il suo laccio lo cattura. Non v'è battito frenetico di ali, né cinguettio di terrore, ma un canto, come vi fosse un grande sole. Allora, in questa primissima parte, quindi, come avete visto, le prime poesie che vi ho letto, che vi ho scelto, riguardano proprio il mondo, la materia. Ma proprio nell'ultima parte, quando la cattura del reale, Roberto è come se ci volesse dire, beh, esiste, cioè la poesia che cosa fa? Insegue il reale. Ma che cos'è la poesia? È un canto, come se vi fosse questo grande sole. E qui secondo me c'è già questa apertura, no? Verso più quello che sarà poi il potere della poesia e, se vogliamo, la superiorità della poesia e quindi dell'arte rispetto a quella che è la scienza. La seconda parte invece, che inizia con un'introduzione di Novalis, che mi piace molto, nella leggo, la forma compiuta delle scienze deve essere poetica. In questa parte, questa seconda parte, ecco, chiaramente Roberto affronta il rapporto tra scienza e poesia e tra scienziato e poeta. Vi faccio sentire. La prima, che mi piace tantissimo, è poetizzazione. Le scienze devono essere poetizzate, poiché il poeta vede in essi tra le parti del reale. Laddove la scienza divide, il poeta unisce. Lo scienziato è il poeta. La natura è fatta a pezzi, deturpata scientificamente e sezionata con tagli netti, sviscerata, al fine di comprendere la struttura e le relazioni tra le parti. Lo scienziato si prodiga a ricomporre ciò che già era unito e che divise per sua curiosità innata. Il poeta, al contrario, è alla ricerca dell'interezza, di essa si fa custode. Ma la scienza che smembra e divide salva molte vite. La poesia, invece, è un rapace che preleva dal suolo e deciderà in volo se strappare le viscere o adagiare sulla cima. Il sole del mattino. Io ti seguo, mia cara poesia, ma so che ci perderemo, e come se ci perderemo. Tu sai che non sono un poeta, non intreccio parole, non sciolgo enigmi e non li creo. Non mi perseguita nessuna visione di connessioni complesse tra le cose. Io vedo, solo vedo. Amo guardare il sole del mattino sulle cime aguzze dei cipressi, quando l'azzurro si azzurra ancor di più. E dietro quel mitore vedo e immagino tutto l'universo e altre vite, penso, che piccolezza, che inutile fermento. Mi fermo e si scioglie nel cuore la comprensione del mondo. Perdo, perdo tutto. Il rapporto tra poesia e scienza. Abiti una casa fatiscente nel centro di Sintra, e non ti importa se per il mondo i poeti usano il tuo nome e con il tuo nome si vestono di gloria. Ti affaccio alla finestra, nel mattino azzurro di luce silenziosa. Se non v'è nessuno che ti veda, scendi le scale e passeggia assorta nel giardino malmesso, attenta alle variazioni del reale. Dove si appoggia il tuo piede, la sua forma crea labirinti e pozzi imperfetti e amari, dove poeti parlano spersi. Ma non io che non sono poeta, ma scienziato, e ti parlo per tua gioia di quel mondo così piccolo, così lontano, di atomi e di stelle. Bene, arriviamo alla terza parte, che, come vi dicevo, è la parte in cui possiamo dire che è dedicata completamente alla scienza, e dove Roberto ha messo in versi l'equazione di Maxwell. Però, diciamo, e poi ce ne sono anche Creo Stelle, insomma, è abbastanza, voglio dire, proprio una poesia, lasciami il termine, scientifica. Però tra queste, che non sono molte, tra l'altro, della terza parte, ce n'è una che è molto interessante, che è l'organizzatore. Perché anche l'organizzatore già rimanda a un qualcosa che sta oltre, cioè che sta oltre il mondo della materia. Però io metterei in, diciamo, in sequenza prima l'equazione di Maxwell e poi l'organizzatore. Ci terrei a farvi vedere che oltre al testo proprio poetico, questa è proprio la poesia, che l'equazione, voglio dire, che diventa poesia, il nostro Roberto ha voluto mettere anche proprio tutte le relazioni, no? Che compongono l'equazione, che io proprio non so leggere. Però la poesia, mi ha spiegato Roberto quando glielo chiesi, non è altro che la spiegazione dell'equazione. Ok? Quindi ve la provo a leggere. Quindi per me leggere questa cosa è proprio tantissimo, ripeto, quando io e la matematica non siamo andati mai molto d'accordo. Allora, il titolo è questo: Equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. Ecco le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico: le equazioni della luce, delle comunicazioni radio e TV, dei GPS, degli SMS, dei Wi-Fi, di quel che volete far propagare in silenzioso nascondimento nel vuoto senza cavo. La mia voce al cellulare, la sua voce che risponde, all'inizio e alla fine è un gran fracasso, ma nel mezzo un sinuoso frusciare di energie che va e va. È facile rispondere, parlare, guardare e usare, non grazie agli scienziati, chi l'ha detto? È forse facile capire la luce, la sua origine, la sua natura? Onda o particella? Ma se onda o particella, che ci importa? Già, per noi tutto è fatto. Belle formule, di bell'aspetto. Voglio leggervi in spirito di poesia come quattro piccoli versi del grande poema La Luce. Il rotore del vettore, campo elettrico è uguale a meno 1. Su C per la derivata parziale del vettore campo magnetico H rispetto al tempo T. La divergenza di H è 0, non esistono monopoli magnetici. Il rotore di H è uguale a 1 su C per la variazione del vettore campo elettrico E rispetto al tempo T più 4 pi greco su C per il vettore densità corrente e corrente elettrica J. La divergenza del vettore campo elettrico E è uguale a 4 pi greco per la densità di carica elettrica P. Si incastrano l'una nell'altra, si trasformano, generano l'equazione d'onda. Se i campi sono funzioni periodiche del tempo in seno e coseno, si ha la soluzione. L'onda piana, monocromatica, che dà colore al mondo, alle cose. Bellissimo. Ecco, velocemente, perché come non ci capisco, allora vado, perché ho paura di quel fondo. E sempre in questa sezione, che pensa il professore di matematica e di fisica? Bene, sempre in questa sezione vi dicevo c'è quest'altra poesia, che è l'organizzatore. E questa poesia ci prepara già a quello che verrà dopo. Atomi, fautori della forma e del sapore delle cose, artefici del colore, fondatori di strutture, portatori di forze, sostengono la solidità del cosmo e lo dirottano verso impensate evoluzioni. Si associano in complessità biologiche e armonie consonanti fino al tempo dello slegarsi. Si calano in altre forme, intermediari tra le cose del mondo, ci rendono uguali e intercambiabili. Atomi comuni alle rocce, all'acqua, all'aria, alla materia organica iniziale e finale, sono il per sempre delle cose, intercedono per noi, verso quel pensiero assoluto, immortale, che di atomi e molecole è l'organizzatore. Quindi c'è riferimento al pensiero assoluto, al pensiero immortale, quindi all'immortalità. E la quarta parte, quindi dobbiamo capire perché Roberto definisce la scienza aleatoria. Quindi, ripetendo il percorso, siamo partiti dalla materia, si è cominciato a intravedere qualcosa perché ci ha dato alcuni spunti sulla poesia, abbiamo visto il rapporto tra poesia e scienza, tra lo scienziato e il poeta, abbiamo visto la scienza in sé per sé, arriviamo alla quarta parte. Nella quarta parte Roberto fa una sintesi. Quindi parte sempre dal mondo scientifico, perché ci parla della fine biologica del nostro corpo, ma ci fa capire perfettamente che è vero che il nostro corpo finisce biologicamente, ma al di là di quella che sarà la fine biologica ci sarà un altro mondo, che è un mondo pieno di gaudio, dice proprio così, e di gioia, che ci porta a un mondo che ha una bellezza straordinaria e che chiaramente ci richiama naturalmente il mondo dell'aldilà, secondo quella che è la fede cristiana. E la risoluzione che a mio avviso, e non solo al mio avviso, perché ho letto diverse recensioni naturalmente delle sue poesie, la sintesi consiste in questo. È vero, la scienza arriva fino a un certo punto, e proprio in quanto tale diventa aleatoria, perché arriva a un certo punto e non è in grado di darci altre spiegazioni, e noi dobbiamo come esseri umani andare al di là di questo mondo che la scienza ci può spiegare attraverso le leggi, attraverso voglio dire gli esperimenti, ma che solo questo mondo può essere penetrato dall'arte, in questo caso dalla poesia, che è il mondo dell'immortalità, quel mondo che è governato, come ci dice Roberto, da questo re, che in chiave diciamo cristiana io ci ho rivisto praticamente il Cristo. Quindi la salvezza, anche se esiste la fine biologica, la troviamo in quel mondo che sta là di là, questo mondo che è l'insegna della bellezza. Questa bellezza, c'è proprio una poesia dedicata alla bellezza di questo nuovo mondo, perché lui lo chiama proprio così, il nuovo mondo. Già alla presentazione che avevamo fatto il 30 di agosto, l'avevo detto che questa bellezza, io mi ripeto un pochino, mi ricorda la famosa frase di Dostoevskij, ve l'avevo detto, la bellezza salverà il mondo. Questa frase Dostoevskij la mette in bocca al protagonista principale dell'Idiota, l'avevo spiegato, il principe Mishkin, e i filosofi, voglio dire gli studiosi, ma ancora oggi si domandano a quale bellezza Dostoevskij si sia riferito nel suo grandissimo romanzo. Io penso che, lo dicevamo, no? Che non ci sia una risposta a quale sarà la bellezza che salverà il mondo, ce ne possono essere tanti, e Roberto secondo me ne ha data una, quella della fede cristiana, no? Nel credere in quella che sarà l'immortalità dell'anima in qualche modo e poi la risurrezione. Non a caso in quest'ultima parte, dove dichiara apertamente in una poesia che la scienza è aleatoria, è la stessa poesia in cui lui parla della resurrezione del Beato Angelico, che nella sequenza di poesie che ho scelto io vorrei mettere proprio alla fine, perché proprio nella risurrezione e quindi in quella che è la vita che ci sta al di là, c'è la sintesi, tutto il percorso e il pensiero di Roberto, e quindi il ruolo della poesia superiore al ruolo della scienza, perché soltanto attraverso la poesia e quindi attraverso l'arte in generale che si può penetrare e scoprire, diciamo, nel visibile quello che è invisibile, e questo quindi di andare proprio all'essenza e quindi allo spirituale. Allora, nella parte quarta mi piacerebbe molto leggere anche l'introduzione di Marco Amendolara, che è scelta proprio ad hoc per introdurre la quarta parte. Marco Amendolara, ci vuoi dire tu, Roberto?
Sì, una parola proprio. Marco Amendolara è un carissimo amico che conobbi anni fa quando iniziai a scrivere, col quale ci scambiavamo lettere, diciamo allora si usavano le lettere, non c'era ancora proprio l'email, e anche lui poeta, scrittore, così, quindi questo, insomma, ci scambiavamo i libri che scrivevamo. E a un certo punto così, non ho più sentito nulla di lui finché ho scoperto che si era suicidato. Questa cosa qua mi ha colpito molto, chiaramente, così. Non ci siamo mai conosciuti né per telefono, forse una volta per telefono, però diciamo non ci siamo mai incontrati, ecco. Però diciamo mi ha molto colpito questa cosa e ho voluto proprio per ricordarlo, insomma, inserire questa sua poesia che secondo me è proprio bellissima, una delle poesie più belle che ho mai letto, insomma, però così ora valutate voi, insomma.
Quindi me la leggo all'introduzione dell'ultima parte, della quarta parte. Ti cercavo implacabilmente. L'avrei fatto anche se non fossi esistito. Invece il mondo è la tua lettera rubata. Sei talmente manifesto che gli sguardi non ti indovinano. Luci nel deserto. Capita a volte nella notte dell'anima di vedere cose nuove, di entrare in un nuovo mondo. Gli eventi si trasfigurano, rivelano la loro sostanza, manifestano una bellezza desueta. Dislocato fuori dallo spazio assegnatomi, diviso dal tempo che scorre, mi viene concessa una tregua, le assenze si fanno presenti. È come se all'improvviso si squarciasse il paradiso e rivelasse la bellezza del mondo. Vedo la forma al di là delle forme, vedo la luce al di là delle luci, dall'informe tutto prende forma. Non voglio altro che quella gioia, quel gaudio pieno. La voce. Nella terra e nel mare c'è una voce che racconta di te e segue la memoria dei padri fino alle biforcazioni in cui la storia cambia il suo corso destando pace o guerra. Tutti i punti di spazio e tempo sono equivalenti, ma diversi in sentimento e azione. Il creatore non ha fatto disparità tra il verde della foresta e il blu del mare, bensì diversità. Ogni dove ha necessità dell'altro dove è il tempo che pare inesorabile, e in realtà è col paziente. Esso elude la mente e fugge, poiché essa stessa generarlo, interpretando come scorrere ciò che invece è evolvere da posizione a posizione. Si svelano nuove forme e totalità più ampie. La passione che ne deriva è fluida, come acqua in un vagone in corsa, oscilla tenace e snella nella sua legge di natura, per quanto appaia prigioniera imbottigliata. È la bellezza del mondo, che ha la sua matematica ed è precisa, fin nel caos dei suoi meandri più reconditi, prigioniera di regole senza principio. Ma tu vedrai sempre la libertà della terra e del mare, la morte adagiarsi sulle nostre membra, mentre lieve e pesante ci accompagna nel viaggio del cielo, trasforma il corpo in polvere e conduce l'anima fino al grembo antico. La bellezza del mondo. Dio è sulle cime degli alberi, solo come le particelle di vento, appartiene metà alla terra, metà al cielo. Un solo Dio, solo fino all'urlo della croce, a tal punto silenzioso che ci sentiamo soli fino all'abbandono. Si sappia però che il suo esserci è certo, nella terra e nel cielo, negli spiriti infiammati d'amore. Un Dio bello che si chiama amore, e la sua bellezza è la bellezza del mondo. E adesso, la vecchia casa. Posso? La posso leggere?
Guarda, per tutti vale.
Va bene, vado.
Carino. Sono un po' carino. La prima volta l'emozione mi ha preso forte. Ora spero di...
Ma se prende la cura! È la mamma di Roberta. Non capisco.
Speriamo che... No, questo fa bene al cuore per tanti, a volte è una chiusura.
Perfetto, allora mi dà l'ok.
Sì, tranquillo.
La vecchia casa. A mia mamma Marosa. Tutto cambia, la nostra vita cambia. In pochi anni lo sviluppo tecnologico ha modificato abitudini e azioni di interi gruppi umani, ma il rumore dell'uccello, la freschezza delle foglie mosse dal vento e il colore ocra del sole sul paese non sono cambiati. Lo dicono molti antichi testimoni con un groppo alla gola, davanti alla vecchia casa senza porte assediata da rovi e canne. Attraverso una tenda si accedeva allo spazio domestico e davanti alla finestra sud, al primo piano, giovani donne asciugavano i capelli. È un tempo come altri, divertito nel fiorire autunnale, colori mutevoli di foglie essiccate.
Sì.
Bellissimo. Mi ricordi.
Il profumo dei ricordi che rientrano, basta che senti la parola, ci fa sentire veramente quella che...
Infatti questa parte è nata sul ricordo, cioè sono i racconti di tua madre e dei ricordi.
Sì, perché sì, il mondo è bello ancora, perché tutti i momenti sono sempre belli e migliori, però qui c'è... il cuore del vicino, tutte queste cose,
gli effetti,
cioè, insomma qualcosa che ti ha dato tanto. Nella vita non si possono dimenticare, ecco.
E lui la messa in versi.
Più tutti i fuggitivi, no?
È vero, non ci fermiamo a, a pensare e a riflettere.
Bene, però vabbè, c'è sempre tanta gente che va benissimo.
Bene, la fine biologica. Non hanno forse avuto piacevoli desideri morti? Non hanno forse incrociato le gambe sulle sedie dei loro riposi? Non hanno forse gridato ai loro dolori, scavalcato i muri della loro infanzia e decapitato da giovani i frutti del loro peccato? Non è forse il freddo adesso il loro riposo? E non sarà forse anche il nostro? I loro spazi sono stati riempiti, i loro desideri dispersi, gli orizzonti occlusi, le carte dei loro progetti bruciate. Il nuovo mondo. Agli amici morti. Ho bisogno di sapere che morti risorgono, che la polvere dei corpi non si disperde. Vedo dentro la tua tomba, le ossa frantumate in un silenzio antico irremovibile. Eppure qualcosa sta avvenendo, un seme sta per germogliare nell'oscurità il nuovo mondo. Il re. Sono sincero se dico che vado dal re, e mentre vado tace nel mio ventre il terrore, anche se mattina presto, quando è più intenso il mio disagio nel mondo. Sul piatto d'argento, ai suoi piedi alla testa del tempo infinito, mentre avanzo ne osservo lo sguardo sereno. Quando avrà appoggiato la spada sul mio capo, la morte col suo carico di angoscia e dolore mi avrà perso per sempre. Io, nell'intera parva acis umana, ogni anima, ogni corpo eterni. Non ho chiesto la nascita, ma chiedo la vita, quella incorrotta, incorruttibile, dove gli alberi con le foglie traslucide alla luce tersa del giorno mai seccano. Non v'è pensiero del passato o del futuro, il presente dilata l'infinito, qualche volta s'affaccia il pensiero della morte, ma è solo un orrore antico. La risurrezione di Piero della Francesca. La visione è illusione. Nella risurrezione di Piero della Francesca, la guardia copre gli occhi per non vedere in essa l'assurdo e per trovare in sé la verità. Gli occhi chiusi spostano l'inganno dei sensi verso le visioni interiori generate dalla memoria e da una fantasia antichissima. Qui tutto è possibile, qui si rivela il logos, la parola che esprime la verità. Tutti i teoremi della natura razionale diventano un piccolo lago su cui si specchiano un cielo e un panorama così vasti che la loro estensione non si comprenderà mai appieno. Nel mondo interiore la scienza diventa aleatoria, imprevedibile, dubbia, parziale, veste di un corpo sul quale la poesia è mantello regale, razionale e razionale visione del cosmo, mondi increati di reale consistenza su cui l'universo poggia. Beh, mi sembra che con questa Roberto dichiari apertamente che cos'è la scienza, quindi, rispetto alla poesia. E allora a questo punto la domanda che viene da fare, quindi, qual è in realtà poi veramente, no? Il ruolo del poeta nel mondo, qual è il ruolo dell'artista? Ne abbiamo parlato, ti ricordi Sofia, no? Anche nel primo incontro che abbiamo fatto parlando di Tarkovsky, perché lui a sua volta da artista si era, come tutti gli artisti diciamo, si è posto il problema e diciamo ha cercato di dare una spiegazione. E di questo ce ne parla Roberto nell'Ombra di Creso. Tra l'altro proprio nella parte finale dove ci sono le note dichiara certamente diciamo, quello che è il valore, comunque deve essere quel valore della poesia. E francamente questa raccolta è completamente diversa, diciamo, da scienza aleatoria, proprio per quello che è l'impegno, cioè tu sottolinei proprio quello che è l'impegno comunque civile anche della poesia. Cioè la poesia ha il compito, mi sembra di aver percepito, di dire qualcosa, no? Nella realtà in cui viviamo. Quindi ora intanto ti rifaccio a te la domanda, quindi quale deve essere nella società in cui viviamo, nella società contemporanea, che poi vabbè è un problema dibattuto da più di 2000 anni, questo è chiaro, no? E ognuno dà la propria soluzione, ma secondo te, poi alla luce anche dell'ombra di Creso, quale deve essere il ruolo del poeta, qual è la sua funzione essenziale, al di là di scoprire nel visibile l'invisibile?
Questa è una bella domanda. Aspetta, mi ha attaccato perché non vedo loro dietro, c'è proprio così le spalle. No, io non lo so, è una domanda abbastanza difficile quella che stai facendo,
molto,
però forse
lo so.
Però forse mi rifaccio a persone ben più importanti di me, chiaramente, intanto grazie per le letture, veramente io stando qui seduto ho pensato che non ero io quello del libro, perché veramente sei stata proprio
ero io.
Perfetta. Cioè veramente hai fatto un percorso proprio, grazie, insomma. Allora, anche, sì, è proprio detto, proprio il filo d'oro l'hai preso, il filo rosso come si chiama, non so. Allora, ad ogni modo, io penso che mi rifaccio a Sofia de Mello sempre, io la mia poetessa portoghese, una delle poetesse che preferisco, che ho conosciuto a suo tempo, purtroppo adesso è morta anche lei, diciamo, però è anziana lei, diciamo, è morta vecchiaia.
Dopo averti conosciuto.
Allora, però, ad ogni modo, lei afferma una cosa molto importante. Lei afferma una cosa importante, dice che la poesia è rivoluzione. È un'affermazione abbastanza forte, lei afferma questa cosa poi dandone una ragione, spiegandola approfonditamente la cosa. Io non mi metto certo qui a riprendere le sue parole, però sicuramente sono della sua idea, cioè la poesia è rivoluzione, ed è rivoluzione non solo nel senso che possiamo intendere la Che Guevara, no? Nel senso, io non penso che sia quella la rivoluzione da fare, ma è proprio una rivoluzione di prospettiva, cioè è un cambio di prospettiva sulla realtà e quindi anche sulle persone e quindi sulla società. Io mi rifaccio, ora stavo guardando il quadro, questa fotografia di Paolo,
di cui parlerò.
Questa fotografia di Paolo è una fotografia, a parte bellissima nei colori e così astratta, però diciamo normalmente andrebbe vista, se non sbaglio, così. Questa sarebbe il verso giusto della poesia. Perché questa è un laghetto, diciamo, in cui si riflette un oggetto, però lui la presenta così. Ecco, questa è la poesia, penso io. Cioè la poesia è riuscire a vedere la bellezza del testa in giù, diciamo, no? Cioè, alla rovescia, diciamo, e tutti vanno in un senso, la poesia mi porta in un altro senso. Cioè, il poeta ha questo ruolo di far vedere le cose sotto un altro punto di vista. In questo senso questo quadro lo nominerei proprio il poeta. Ecco, gli diamo questo titolo, questo quadro.
La visione del poeta. Su questa fotografia, la
sì,
perché rimaneva, non capiva, non riusciva
sì
a capire.
È un riflesso in un lago, però viene presentata da Paolo a testa in giù. Ecco, quindi per tornare al discorso del poeta, penso che sia proprio questo il discorso. Nessuno legge poesie se non quelle dell'Alda Merini, di Pablo Neruda o di cose. Il problema è proprio questo, che voi, io, noi, tutti leggiamo poesie d'amore perché cerchiamo quello, forse fondamentalmente l'affetto, tutte queste cose qua. Però la poesia non è soltanto questo, no? La poesia ha un altro potere, il potere di dare delle prospettive diverse su tutte le cose umane e su tutte le cose sociali. Quindi penso che vi invito, questo lo faccio sempre, lo faccio anche stasera, ad acquistare altri libri di altri autori. Ce ne sono tantissimi contemporanei che anche pubblichiamo su questo sito La Recherche e che sono anche sconosciuti, ma alcuni più noti. Ecco, quindi vi invito proprio ad andare in libreria e a cercare la poesia. Cercare autori che non sono Alda Merini, che non sono Pablo Neruda, ecco, e García Lorca, cercate altri poeti, magari, non so, faccio dei nomi, Franco Buffone, Elio Pecora, insomma, altri.
Ce ne sono tantissimi.
Ecco.
Tra l'altro sì, ne approfitto, mi aggancio, avete visto che abbiamo esposto alcune fotografie bellissime, sono opere d'arte, che sono realizzate da Paolo, per chi non lo conoscesse, il fratello di Roberto. Questi due ragazzi sono due ragazzi straordinari, perché Paolo è ingegnere, Roberto è laureato in fisica, ma hanno questo senso dell'arte estetico, che lui fa fotografie bellissime, che ripeto sono opere d'arte, e mi scrive Nersi, quindi sono due ragazzi veramente molto 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 particolari. Tra l'altro sono già state organizzate delle mostre bellissime dove sono state esposte le fotografie, cielo indiviso, di Paolo, e poi quella sulle, anche qua nella mostra
Umile nobile marmo,
e ad ogni fotografia sono stati abbinati dei versi di Roberto, quindi hanno praticamente scosso insieme. Speriamo di riavere altre cose vostre, quella che era l'ultima, quella che abbiamo fatto in Duomo, che c'è stata l'esposizione e poi l'esibizione. Dicevo, nell'Ombra di Creso mi è piaciuto moltissimo quello che tu dici, no, al di là delle poesie, io ne ho scelte qualcuna, quello che tu scrivi in nota, che è molto molto chiaro: ho scritto questa raccolta dopo aver ricevuto una lettera impregnata di passione civile e politica, che molto decisamente istigava ad un necessario impegno sociale, anche attraverso la scrittura, al di là di uno sterile mugugno scritto in corsivo. La lettera era di Maria Iatosti, che qui ringrazio.
Una scrittrice.
Ecco, appunto, se ci vuoi dire...
È una poetessa anche lei di Roma, sì, una signora.
E la ringrazi proprio perché è riuscita, tu dici, a sbloccare una scrittura che da tempo covavi a denuncia di chiari eventi nefasti avvenuti e che tuttora avvengono, in particolare nella vita politica e civile del nostro paese, cioè l'Italia. Le mie parole poetiche vorrebbero essere un invito alla riflessione su tematiche che certo sono affrontate in sintesi, richiederebbero invece dibattiti ampi, ampie azioni politiche. Ecco, quello che mi ha colpito, che chiaramente è chiaro, perché tu affronti temi particolari come il razzismo, qualsiasi forma di razzismo, l'omofobia, poi c'è una lettera, una poesia particolare, Attribuzioni, che mi è piaciuta molto, la leggerò io, è molto densa, è molto pregna, però è tutto chiaro il messaggio che tu vuoi dare, rivolto a, insomma, a quella che è un'istituzione molto importante, che ha un ruolo molto importante non solo nel nostro paese. Quindi la poesia come impegno, quindi dicevo, ci presenta attraverso Scienza d'attore e L'ombra di Creso due diverse funzioni, appunto, della poesia. Nella Scienza d'attore la funzione della poesia come colei che attinge allo spirituale e che per fortuna vostra dei poeti riuscite a fare, così come gli artisti, proprio ce lo riuscite a trasmettere attraverso le opere d'arte, attraverso la poesia. Invece nell'Ombra di Creso è una funzione più civile, più sociale, più impegnata della poesia, dove parli di argomenti che spesso sono argomenti che non vengono trattati. Sappiamo che ci sono, ma non so, si preferisce non discutere. Tra questo ho scelto anche Lo straniero, mi è piaciuta moltissimo, proprio tanto perché comunque affronta quello che è il problema degli stranieri, no? E la convivenza civile e democratica con queste persone, che a parole si dice che esiste, ma in realtà poi alla fine non esiste. Mi è piaciuta molto anche Dal popolo, che è dedicata naturalmente a Sofia De Mello, perché questa, che ora io mi devo mettere a leggere qualcosa perché ormai mi sembra quasi di conoscerla, è una poesia portoghese contemporanea, e lui ha tradotto, perché lui è un bravissimo traduttore dal portoghese all'italiano, ha tradotto gran parte della sua produzione poetica, naturalmente l'ha tradotta in italiano. E qua mi è piaciuta questa Dal popolo proprio perché nella parte finale mette chiaramente in evidenza qual è il ruolo del poeta. Ve la leggo. Dal popolo a Sofia De Mello. La giustizia si solleva dal popolo quale necessità dell'individuo, suscita la pace, il giusto legame della massa. L'individuo è tutto, ma non da solo. La regione stabilisce di un popolo la sostanza, la prosperità o la miseria, l'eredità che spetta agli individui futuri. I poeti sono necessari, non molti, per ispirare la buona politica e mantenere accesa la rivoluzione sociale e la forza degli intenti. Ed ecco invece a voi Attribuzioni, una poesia complessa, anche per la lettura. Ci provo. E sicuramente ognuno di noi ci trova qualcosa di sé. So che la fede non è un imbroglio. Proprio per questo Dio, quello stesso a cui hanno attribuito il castigo divino dell'umanità, quello stesso a cui hanno fatto dividere le acque e annegare cavalli e cavalieri, quello stesso a cui hanno fatto perseguitare il paziente Giobbe, quello da cui molti si sono nascosti da Adamo in poi, terrorizzati dal suo castigo, quello stesso a cui hanno fatto innalzare la croce come spada sulla testa dei nemici, quello stesso messo di fronte all'indecisione di un contrapposto Te Deum, quello stesso Deus ex machina, invocato sui luoghi dei delitti più atroci. Quello stesso Dio ha cercato anche me dimora. Io diverso, io affranto, io che nonostante me vedevo la sorte, ingenuamente amavo un'umanità dispersa. Era nei tempi oscuri del rifiuto, quando ancora lui affidavano il compito di perseguitare la coscienza di molti cuori innocenti, quando al suo collo appendevano le anime che i porporati non sapevano accogliere come si conviene ad un discepolo dell'amore, quando dalla sua bocca facevano uscire parole terribili di istigazione al razzismo e alla disparità sociale. Io non sapevo tutto questo, ero cieco, rivolto alla gioia che la sua presenza donava al cuore. Vedevo il chiarore degli angeli, così fatui, non vedevo i diritti per cui invece mi chiedeva di lottare. È bellissimo.
Ora che la vedi tu, non deve
lo straniero, a coloro che sono amici. Attendi ancora un attimo, ti prego, prima che la luce invada il silenzio ed esploda l'alba nel tintinare delle tazze, davanti ad occhi assonnati, tra gli afrori liquidi del caffè, i gas cittadini si innalzino nell'aria tersa dell'aurora che ha visto nascere la nostra amicizia, in attesa, attorno a un bivacco di pensieri e nostalgie. Mi hai raccontato della tua terra, ed io non ho potuto che sorridere, qui, nella mia, dove la poesia insegna ad accoglierti, caro amico che vieni da un paese mai visto. Omofobia. Avanza nella notte facendo rimpiangere le creature di essere nate così diverse tra loro, con quella chiarità di ragione che rende il corpo uno stato di diritto e non etico. Avanza in pieno giorno, uccide. Ma sui pavimenti dei templi antichi si innalzano le colonne di un'universale fede d'amore.
Sì, questo è un po' più complicato.
Questo è un po' più di. Cioè, e poi è, mi è piaciuto perché hai spiegato questo termine ed hai consigliato che è saggio diffidare dall'omofobo. Perché sostanzialmente chi è che tende all'omofobia? Le personalità autoritarie, rigide e insicure, che si sentono minacciate dal diverso da sé. Altri livelli di omofobia sono stati riscontrati anche in persone in lotta con una forte omosessualità latente o repressa. Questo secondo me era doveroso come, come nota. Qui si parla di corpo, quando dici con quella chiarità di ragione che rende il corpo uno stato di diritto e non etica, tra queste poesie ho trovato questa che è il corpo, che mi è piaciuta tantissimo e la leggo proprio a chiusura. È veramente, secondo me, straordinaria. Riprende un po' come tema il tema della fessura di Scienza Aleatoria, però la fai scivolare i versi, le parole in maniera straordinaria. Il corpo. Corpo a caso. Il corpo è un risultato, è soluzione di un atto. È un corpo a caso e ce l'ho di fronte. Il corpo è innocente. Corpo d'ingombro. Il corpo ci appartiene, è difeso, chi lo tocca impropriamente paga, è oggetto di continue attenzioni, eppure vi è un tempo a cui va preparato, in cui non ci apparterrà più, sarà ingombro per altri che dovranno disfarsene. La fessura. Il corpo e l'anima vivono inseparabili, almeno fin tanto che l'anima, così sottile com'è, cadrà nella fessura di un ultramondo e scomparirà lasciando il corpo riverso a terra. Tra l'altro, nella, diciamo, nella perura qui, io l'ho stampato, va ben bianco e nero, vedete che ecco, sì, è diviso, l'ha diviso in quattro sezioni, e nella prima, diciamo, nella prima parte, ecco esatto, qua si vede bene, ecco, il testo, diciamo, ora questo è stampato, vedete che qui non, è il, non, c'è, non ci sono i versi, ma è la fotografia che parla, vedete, uno, poi il corpo a caso, tre, il corpo d'ingombro, e ricorda un po' la fine biologica, no? Quella poesia, però il modo in cui tu hai l'hai strutturata veramente mi è piaciuto moltissimo. Bene, io avrei finito se Roberto, diciamo, ci vuole aggiungere qualcosa, o se Sofia, che è una ragazza che ho conosciuto appunto in occasione di questo evento, e mi sembra una ragazza che abbia i numeri, perché è una ragazza che, oltre ad avere queste particolari doti artistiche, è una ragazza che legge tantissimo, ha una profondità, voglio dire, una preparazione letteraria, culturale in genere. Ho seguito, ho letto tutto quello che scrive sul suo blog e veramente sono rimasta colpita che una ragazza così giovane, perché sono abituata ai miei giovani a scuola che hanno la loro età, una ragazza insomma abbia una tale profondità. Chiaramente ti auguriamo un luminoso futuro nel campo dell'arte. Ma come ti sei, diciamo, hai riflettuto insomma su quello che abbiamo letto, quello che abbiamo, insomma, siete due artisti messi, diciamo, a confronto, e tu ti occupi di pittura e di arte, e lui di poesia. Ti sei ritrovata in quello che abbiamo detto? Quali sono insomma le tue riflessioni? Avrei molto piacere di sentirti.
Beh, sì, mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto prima sul compito della poesia, come impegno personale, non è solo poi qualcosa che riguarda, almeno da come la penso io, soltanto la scrittura, ma che si riversa anche nella vita stessa, cambia proprio il modo di rapportarsi con le cose, con il mondo, di avere una percezione diversa, se non capovolta, di quella che è del mondo e del reale. Quindi mi sono ritrovata molto in questa cosa che hai detto prima, che è bella.
Bene, io devo ancora ringraziare di nuovo Roberta per la sua ospitalità, e soprattutto devo di nuovo ringraziare Cristina, perché comunque l'idea progettuale è venuta da lei. Abbiamo già fatto tante cose insieme, però insomma abbiamo tantissime altre idee che vorremmo portare avanti, però naturalmente per fare questo noi abbiamo bisogno del sostegno di tutti, no? Perché di solito tutti frequentano le manifestazioni ufficiali, no? Ne abbiamo avuto un'idea chiaramente quando c'è stato il Festival della Mente, giustamente perché i nomi che sono apparsi sono nomi grossissimi, come il nostro bellissimo Convivere a Carrara. Però il discorso che facevamo prima, non leggiamo solo Neruda, non leggiamo solo Alda Merini e tutti i grandi poeti, perché c'è un sottobosco, ma così ricco e così interessante, che è quello che noi in qualche modo vogliamo portare fuori, diciamo portare alla luce. Ora Cristina mi ha proposto un'altra cosa molto interessante proprio questa sera, quella di organizzare le bandi di concorso proprio per i giovani di pittura.
Ma non solo pittura, mi interessava anche fare di poesia.
Esatto,
sarebbe bello coinvolgere la pubblica amministrazione.
Lì ritorniamo sempre. Ecco, ritorniamo sempre. Però vabbè, non so,
però cioè, l'idea sarebbe bella, cioè nel senso fare un bando di concorso per giovani artisti a livello di pittura, con un premio, quindi possibilità di esprimersi tutti quelli di Carrara. E stessa cosa con un bando di concorso di poesie, coinvolgendo pubblica amministrazione, mettendo una giuria, secondo me potrebbe essere una cosa interessante proprio per
tirare fuori,
per tirare fuori delle cose un po' nuove, ma anche per premiare le persone che meritano.
E che purtroppo rimangono spesso a scuola, facendo loro con il...
Chissà quante persone creano, perché ora...
E che magari non lo so.
Io conosco sua sorella perché è la mia veterinaria, ma non sapevo che
aveva due
così, insomma. Cioè, nel senso, no? Certo. Perché il canale è piccolo, però non ci si conosce, ma non si conosce a fondo.
Non ci conosciamo.
Perché appunto conosco lei, ma non sapevo. Poi dopo ho fatto questa scoperta.
Sì, perché la cosa interessante è, come dicevo prima, che due, voglio dire, scienziato, no? Comunque avevano quest'animo particolarmente...
Sì, ad esempio, sono avvocato, non sono così arida, mi piace la...
Esatto,
cioè, certo, no, nel senso, ognuno di noi ha lato nascosto, no? È bello tirarlo fuori, perché anche quello che facciamo io e Marzia, che non ha niente a che fare con le nostre professioni, cioè, proprio grigie, assolute.
Vabbè, la mia diciamo che va legata, perché ho a che fare col materiale umano, anche tu hai a che fare col materiale umano, però insomma,
no, ecco, vabbè,
certo,
abbiamo... però insomma, abbiamo anche noi bisogno comunque
di capitale, sentire queste belle cose, queste belle parole,
che cioè non si conoscono.
Cioè, e sapere che ci sono persone locali che le fanno.
E questa è la cosa bellissima.
Perché come dice lui, quando si leggono questi poeti, cioè uno non va oltre.
Cioè, sì, si leggono i grandi nomi.
Ma poi fisicamente quando andate in libreria non potete andare oltre, perché appena esce un libro di Moccia o esce un libro di Bruno Vespa, trovate un muro davanti e oltre non ci andate. Cioè il problema è quello proprio di cambiare la prospettiva, cioè passate da dietro, passate dal retro, levate via.
È anche difficile con le librerie di Carrara fare un discorso di questo.
Ma poi scusami se ti interrompo di nuovo, questo per esempio, questo qui è una scelta, a parte il mio, ci tengo a dirlo, che questa pubblicazione qua che ho stampato.
È online,
cioè è una scelta di pubblicazione, questo libro lo puoi scaricare gratis, cioè non è che è gratis, cioè online, dopo se volete ve lo dico proprio, prendete sto bigliettino, andate qua e qui trovate non solo il mio ma altri libri trovati scaricabili, di autori anche famosi, alcuni Franco Buffoni che dicevo prima, cioè ci sono autori famosi, alcuni meno, però è la scelta di fare una pubblicazione gratis, cioè cosa vuol dire? Far circolare, capito? Perché altrimenti se aspetti i grandi canali, tipo Mondadori, Einaudi, eccetera, quelli lì non ti fanno passare, non ti fanno passare per vari motivi che uno sta a indagare, ma diciamo che conosce.
Sono intuibili,
però ma gli stessi, chi pubblica con Mondadori, per esempio, faccio un esempio, no? Ha percepito la difficoltà di un mondo editoriale, diciamo così, tra virgolette, corrotto, nel senso che poi non lascia passare, no, l'arte, ma lascia passare quell'artista che vende. No?
Certo,
ecco, io conosco tantissime che prima hanno pubblicato per esempio con Mondadori e dopo non hanno più pubblicato, non possono più pubblicare perché non hanno venduto quel tot di copie, no? Allora, per esprimere, cioè, comunque sono artisti, no, voglio dire, allora bisogna stare attenti, vi dico, vi invito, nel mondo dell'editoria sto parlando, dei libri, state attenti a quello che comprate, non comprate il tutto, no? Quello che vedete che viene pubblicato a Mondadori sono libri, vi consiglio uno, due, cioè la classifica che fanno, no? Ecco, andiamo oltre la classifica, cioè invertiamo un po' la rotta, questo sto dicendo, non nella lettura, ma non solo nella lettura, nell'arte. Ora questa ragazza qui, per esempio, così giovanissima, ma chi viene alla mostra qua a vedere lei? Nessuno ci viene, eppure sono quali che sono questi qua dietro, cioè, vuol dire che da meno di qualcun altro che conosci? No, non penso proprio, cioè questi sono quadri che hanno un valore. Allora, bisogna proprio, come dire, avere il coraggio, no? Di guardarci intorno e osare conoscere le persone e andare. Insomma, ora sì, sono contento, stasera per esempio sono venuti anche loro due che non vedevo da chissà quanto, cioè per caso sono arrivati perché hanno visto... Cioè, il passaparola, no? La conoscenza del passaparola, cioè creiamo la comunità delle persone che non ha più voglia di vedere la TV. Io non la voglio più vedere la TV, io però dico no.
Questo nostro caro amico condivide il pieno con te. Se lei non ha la
sono 15 anni che non ho.
Ecco, io ce l'ho, io non ce l'ho da 10. Però
benissimo,
capo benissimo, si sta benissimo, soprattutto le informazioni ce l'hai, quelle che allora, ma la TV potete tenerla in casa, per amor di Dio, non è quello, però il discorso è che bisogna sapere guardarla, la TV bisogna saperla guardare, non bisogna stare attenti.
Fare un filtro.
Una volta che qualcuno vi dice, cioè che dice questo, no? Prende qua, dice, ma qualcuno nella TV dice, cioè, dove sta?
Sì, all'inizio.
Dove sta qua? Dice, sono infuriato, questo ho scritto, ora la leggo io proprio perché è vero, cioè, sono infuriato perché offeso e screditato dalla menzogna del cavaliere di un'altra terra, del popolo a cui appartengo, dice, si riconosce in me, cioè il popolo, io sono del popolo, lui no, dice, si riconosce in me, ma dove? Cioè, ma allora la TV passa questo, cioè, no, per l'amor di Dio, bisogna stare attenti a quello che dicono. Cioè, allora, cerchiamo un attimino di
riflettere,
no? Penso, scusate, mi sono le spalle, questo l'altro qua, mi dispiace. Così, questo ci tenevo a dirlo, tutte cose, dove vado ci tengo a dirlo, questo qua. Ecco, se
no,
posso
ricreare un po'. Io ho studiato a Parma, un'altra cosa che ero rimasta affascinata, e si parla degli anni 90, quindi rispetto a... Noi tutti i mercoledì c'era un circolo di poesia e a cui partecipavano 20-30 persone, e si leggevano, cioè arrivavano sempre ragazzi diversi, si leggevano un po' gli autori di Parma, questi ragazzi insomma i locali, però si leggevano anche degli autori che loro portavano, no? Ed era una cosa bellissima perché ti arricchivi, cioè stavi lì a sentire quando uscivi, cioè, ed era tutto il mercoledì sera, no?
Sì, come un appuntamento.
Come un appuntamento, infatti dicevo, sarebbe bello ricreare questi vecchi circoli di letteratura, di poesia.
Non ci sono più soldi. Te lo dico, se non tu cerchi nell'amministrazione, oh bravo,
ma non servono i soldi,
però non servono i soldi, però appunto no, lei parlava prima di andare alle istituzioni a chiedere.
No, quelli ti però,
appunto, no, quello non c'è.
Se facciamo qualcosa, allora, facciamo qualcosa. Stavo già pensando a fare cose da sole,
sì,
creare una società,
fare ogni 15 giorni del
incontro,
che noi abbiamo già provato a fare.
No, 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 li abbiamo
fatto.
Bellissima. Sì, avevamo iniziato
già con un salone, ci si sedeva
in tempo, però tutti prima entusiasti, no? Ecco,
perché poi siamo ritrovati
ma forse perché non eravamo ancora, nei tempi non eravamo ancora,
però era una cosa
interessante, perché secondo me, non so, cioè, nel senso lui, giustamente, ma non solo portarli a suo, perché lui chissà magari quanti attori che non conosciamo noi, che lui conosce, che ci può suggerire.
E cioè, andate sulla recherche, vedete?
Anche perché, anche perché nessuno.
Questo ragazzo qui per esempio Luca per esempio da quando ha conosciuto lo dico perché tanto mi ha perso ogni lui magari è timido, diventa rosso ora poi dopo torna. Lui per esempio non aveva pubblicato, l'altra volta è venuto all'incontro nostro lì che abbiamo fatto, il giorno dopo ha trovato una sua poesia pubblicata sulla recherche, tra l'altro una poesia proprio bella, proprio breve, bella, e poi l'ha pubblicata altre tre. Quindi per dire, allora, queste se noi non facciamo l'opera di divulgazione, no? Cioè creiamo gli spazi, bisogna creare gli spazi, capito? I luoghi dove la gente si incontra e tira fuori se stessa, perché lui per esempio, ora io non immaginavo proprio che scrivesse poesie, cioè chi lo sapeva, ha tirato fuori, no? Perché ha trovato probabilmente una situazione che gliel'ha permesso, ecco, questo va a creare questi luoghi.
Questi luoghi dove uno può
fondamentalmente nel mondo ci sono più poeti che cavalieri.
Ce l'abbiamo.
Domani riferimento.
Il programma che sta cambiando antropologicamente il cavaliere di cui parlava lui, con quei mezzi che ha purtroppo.
Però per credere ci vuole tanta fede, anzi uno solo.
I luoghi di incontro di cui parla lui, che io condivido pienamente, è un fatto che diventa necessario oggi, perché secondo me è l'unico modo per poter scavalcare quella diffusione mediatica è proprio quella di incontrarsi fisicamente e trovare degli spazi dove potersi esprimere liberamente, come dicevi tu, cioè degli spazi di espressione, di espressività, perché oggi non ci sono più, sono letteralmente filtrati da situazioni, come dicevi prima tu,
Ma appunto, magari se
compri
per la
strada,
non lo sai. Ma non lo so, cioè, non sappiamo, cioè, se tu non me lo dicevi, non...
Esatto,
non ricordavo.
Abbiamo anche il nostro professore, o meglio, il professore di Maddalena, che ormai è diventato il nostro, e lui diciamo, ha presentato anche diverse cose che abbiamo insomma fatto tutti e tre insieme, l'ultima appunto due, e più di una, e l'ultima appunto Angeli in volo, il Duomo a Carrara, ecco. Esatto, quindi sì,
ne approfitto per dire che se qualcuno è interessato abbiamo i libri, che sono Scienza aleatoria e Cielo indiviso, che sono in vendita, non abbiamo tantissimi, queste però è Angeli in volo,
e poi sì, il Cielo indiviso, che è questo.
Carina, ci può avere uno di quelli pagati?
Quali pagare? Quali vuoi pagare?
Lo con copertina lucida, sì.
No, dai, a chi pagare?
Questi sono...
Invece questi Angeli in volo, dicevamo.
Sì. Appunto, volevo, insomma, innanzitutto grazie perché, insomma, aveva... per essere qua, perché so che viene da lei, da Roma.
No,
quindi... però ho capito bene che era fuori,
sì, no? Invece
tornato. Ecco, appunto, siccome conosce Roberto, perché comunque l'aveva già presentato in quelle altre due occasioni, ecco, volevo sapere, insomma, volevo anche una sua riflessione, ci terrei tantissimo.
Ma mi fa fare le notti e i sogni,
Ah sì,
No, dico, no, penso molto a queste cose. stesso modo mi compiaccio di questa parentela nostra, io sono chimico, tu sei fisico, il chimico fisico poi è una materia, è previsto proprio nel piano di studio della chimica, e mi compiaccio del fatto che tu con un animo freddo, come la fisica richiede per essere seguita, tu possa poetare, creare, dice la parola cogliente, vuol dire creare, appunto, tanta produzione, veramente sei bravo, siete emozionato, commosso e partecipe fino in fondo a quello che tu scrivi. E ti vorrei domandare allora a questo punto, se quando tu fai poesia, vedi delle immagini o le pensi? Prevale il pensiero o prevale la vista? La vista è certamente metaforicamente parlando, ecco. Sì, sì. Perché in molte poesie, a parte della mamma, della vecchia casolare, io l'ho vista. E qui se ci fosse un pittore che sapesse interpretare molto bene questa poesia potrebbe farne un quadro di grande valore romantico, mi permetto di dire. Ecco, io ho visto con te queste cose, più che pensate. Ti chiedo allora, ma conferma se tu le tue poesie le concepisci vedendole o pensando?
Questa è una domanda importante, cioè, veramente, anche sulla quale ho scritto, e ora dovrebbe uscire su una rivista appunto di letteratura di Milano, La Mosca di Milano si chiama appunto, dove uscire proprio un articolo su questo argomento, sull'immaginazione. Io penso che l'immaginazione sia, diciamo, l'immaginazione dell'uomo sia realtà, cioè meglio, quello che si immagina in realtà è reale, no? È un po' complicata la cosa, non ci voglio entrare troppo, però ciò che è reale, ciò che immagino è reale, ciò che è reale posso immaginare, cioè ciò che vedo io lo immagino, ma anche ciò che immagino posso vederlo e poi diventare realtà. Faccio un esempio, Giulio Verne, no? In anni fa scrisse Dalla Terra alla Luna, per esempio. Come poteva immaginare che si sarebbe arrivati sulla Luna, che manco c'era l'aeroplano tra un po', no? Oppure questo qua, no? Allora, lui ha immaginato, e questo lui ha immaginato poi è diventato realtà. Lui non immaginava come, però, allora voglio dire questo è un esempio semplice, però per far capire come in realtà ciò che noi immaginiamo, e torno anche per esempio alle menti degli scienziati, quali ho già nominato sul tempo l'altra volta anche lo stesso Einstein o altri, insomma, hanno immaginato ciò che poi è stato scoperto, no? La fisica teorica immagina ciò che poi in realtà viene verificato, no? Quindi l'immaginazione in realtà dell'uomo è la realtà, no? Non c'è distinzione tra ciò che immagino e ciò che è reale. Prima o poi ciò che immagino diventa realtà. E la scienza quindi è proprio questo, no? Cioè rende poi alla fine, nel corso del tempo, dello sviluppo, degli anni, fra 100, 200, 1000 anni, la scienza farà diventare reale ciò che è l'immaginazione dell'uomo. Allora, quindi questo che è la grande sintonia tra scienza e immaginazione, tra scienza e arte, no? Sta proprio lì, nel fatto che la scienza ha il compito di rendere reale ciò che noi, l'artista, immagina, ciò che l'uomo immagina, questo qua, diciamo. Allora, comunque, per tornare alla poesia, quindi io non vedo distinzione tra ciò che vedo e ciò che immagino, per me sono la stessa cosa. Allora, comunque le poesie nascono fondamentalmente da uno sguardo, anche fugace, che poi una volta che entra dentro diventa immaginazione, lì diventa invenzione e immaginazione. Per esempio nel caso della casa è stata proprio vista, perché sono andato con mia mamma a fare una passeggiata e camminando siamo andati lì e mi ha fatto vedere la casa e io poi dopo l'ho riportata, però ci sono altri scritti che proprio partono da un niente, da un nulla, che poi come il seme iniziale dal quale poi si sviluppa tutto il discorso che è immaginato, ecco. Però fondamentalmente, diciamo, è comunque sia sempre una visione, o esteriore o interiore, ma sempre una visione, chiaramente è questo qua, non so se ho risposto, ma non so. Questo
comunque la poesia supera sempre la realtà, nel senso che quello che è immaginifico è la realtà, non dà, sì, dà delle cose ben precise,
sicuramente,
analizzabili dentro schemi che non possono essere, certo, contraddetti, risolvibili con delle equazioni,
certo,
poi, delle equazioni di
Marshall.
Ecco, l'immagine, che è poesia, e poesia anche immagine, supera spesso la realtà. E io vi faccio una bellissima fotografia di Paolo, in cui l'occhio freddo del fotografo, o meglio, l'occhio freddo della macchina fotografica
riesce a fare
attraverso la sua immaginazione, c'è interpretazione che scioglie la realtà, opera d'arte.
Ma perché c'è? Perché c'è
la parola Paolo.
Esatto. Siamo molto.
Bisogna immaginarsi. Vedi la realtà, ma poi trasferisci sulla pellicola una volta, ora sul sensore, un qualcosa di reale, ma che lo vedi con i tuoi occhi, quindi diventa qualcosa che comunque immagini te. Infatti una mostra molto trovata a immaginare la mente, scada buone perché erano le cave come io le vedevo e poi dopo sono. Cioè non erano le cave reali, le cave di marmo reali, erano le cave come me le immaginavo io nella mia immaginazione e poi le fotografate come mai.
Ora mi permetto di aggiungere una cosa e vorrei un conforto anche degli altri, in particolare degli autori. La poesia è anche cultura, in questo senso, che fa vedere quello che la razionalità non fa vedere. In particolare le cose belle, le cose recondite, che soltanto lo spirito eletto, o comunque sensibile, può vedere, intravedere e interpretare. Quindi diffondere poesia vuol dire diffondere cultura, diffondere perlomeno sensibilità alla cultura. A sentire, all'empatia, all'amore alle cose, all'amore al creato, che è un discorso anche di ordine forse religioso.
A proposito, vorrei fare una domanda al Roberto, che c'è l'altra volta, me l'ha mancata. Boccaccio, in una trattatello di Claudio Elegante, dice che la teologia e la poesia sono la stessa cosa quando hanno lo stesso soggetto. Poi aggiunge che anzi c'è la teologia e la poesia di Dio. Ora io penso che la tua non sia poesia, lo dico nel senso di nel senso che la tua è teologia, nel senso etimologico, cioè è un parlare di Dio, è un canto a Dio. E non sei arrivata alla quarta parte, in realtà si capisce da molto prima, dalla parte terza, inizi con citando Isaia, distruggerò la sapienza dei sapienti, eccetera, eccetera. E quindi non pensi di sbagliato dal libro, il titolo del libro. Cioè, nel senso la tua è teologia positiva, oppure. E quindi il confronto, secondo me, è tra scienza e fede, non tra scienza e poesia. E per tornare ad Dostoevskij che citava prima Mazzagatti, cosa ne pensi della frase di Caramazzo per questa volta? Se Dio non esiste tutto è possibile.
Se Dio non esiste.
Beh, bravo. È bella questa.
Sì, diciamo che già di per sé. Già. Vabbè, mo stai tirando proprio fuori la filosofia. Diciamo così, che ciò che hai detto riguardo alla teologia, il fatto che forse il titolo del libro è sbagliato, diciamo, penso che.
No,
capito cosa dici, no? Sto dicendo sbagliato nel senso come nell'ottica che hai detto tu. No, io penso, cioè hai ragione sul fatto che sicuramente la teologia, cioè l'aspetto di Dio parte subito dall'inizio, anche perché appunto chi scrive in genere un libro non può che essere lì dentro, un po' fissarci quello che lui, io scrivo e lì ci sono io. Allora, siccome io sono una persona che volente o nolente, diciamo, ho una fede, no? Così, però che non voglio imporre comunque, e anche verso la quale a volte sono anche critico nella
questo poesia. Questo è un pregio, infatti la parte della domanda che mi era scappata è questa, che non è, infatti è molto bello leggere, perché non è una cosa imbattuta in faccia, cioè, secondo me addirittura è problematica, il creato è un atto sacrificale, eccetera. Non è una frase sbatti in faccia, anzi è molto sottile, delicata, quindi è molto più gradevole, piacevole anche per chi non ha
infatti sì. In attribuzioni sei abbastanza
abbastanza durezza quella lì, anche se forse va riletta, anche perché uno la prima volta non riesce a fare tutto, ma diciamo è abbastanza critica nei confronti appunto anche di una struttura gerarchica, diciamo qual è il corporato lì, no? Cioè quindi tutta la gerarchia ecclesiastica, no? E che conosco nomi eccellenti che sono ottimi, cardinali, vescovi, cioè conosco proprio personalmente, ma altri proprio veramente preferirei che non fossero della mia fede, cioè vorrei proprio che non fossero cristiani, cioè penso che non sono cristiani, cioè in certe affermazioni io penso che non sono cristiani, però al di là di quello, ecco, quindi sono critico verso alcuni, ma lodo, però nonostante quello, nonostante che il Papa dica, faccia affermazioni abbastanza forti in relazione a situazioni, senza tener conto che ci sono delle persone dietro a dei concetti, a delle idee, no? Ecco, questo mi manda abbastanza fuori di testa, però questo non mi fa dire ancora di più che io sono, cioè la fede non è solo del Papa, la fede è mia, io sono la fede del Papa, è anche la mia, e siamo pari su quel piano lì. Cioè, non è che io mi fermo perché il Papa mi dice una cosa e io mi fermo nella fede, dice no, quello dice così, non è possibile, sono critico, sì, cioè, però gli sto di fronte, non gli sto sotto, gli sto di fronte, nemmeno sopra, perché ma l'amor di Dio, ma di fronte sì, cioè io il mio pensiero, la mia visione, io davanti a Dio alla fine dei tempi, non c'è luce, se lui mi dice una cosa, io vabbè l'accolgo, ma poi dopo, ecco, questo per dire qual è l'atteggiamento. Allora, nelle mie raccolte ci sta questo aspetto. Il fatto che c'è scienza relatoria e non teologia, quello di... il discorso è che semmai... Sì, non lo so perché non è venuto fuori. Questa, arrivo ancora... Già l'altra volta quando tu me lo dicesti ci inizi a pensare e tutt'oggi non so darti una risposta. Forse è così, potrebbe essere perché se lo chiami teologia tanti non lo leggerebbero, no? No, non è vero, li porti dentro, cioè il discorso è questo, che l'evangelizzazione, diciamo così, che l'evangelizzazione, diciamocela chiara, deve partire, non voglio evangelizzare chiaramente, non voglio evangelizzare, però voglio dare alle persone quel tanto di bello che uno è riuscito a cogliere dalla vita, no? E la fede è uno di questi aspetti belli. Allora, se tu lo vuoi donare, non lo puoi sparare in faccia alle persone, devi darglielo in altri modi, devi darglielo da dove? Da dove stanno loro, da dove stiamo noi, cioè dalla terra, dalla scienza, dalle cose che tocchiamo e che vediamo, no? Non puoi partire dalla sopranatura per arrivare alla natura, parti dalla natura per andare verso la sopranatura. E io diffido da tante persone.
È un discorso pagano,
È un discorso pagano, diffido da tante persone che sono soprannaturali,
che
però
non hanno una cosa, che non parti dal basso per arrivare all'alto. Esatto. Questo modo fa l'inverso.
Fa l'inverso, sì, lo so, però faccio l'inverso, no? Però attenzione, io personalmente parto da una mia fede personale,
parto dall'altro.
Però è chiaro che le persone con cui vai a parlare magari non hanno la fede, cioè devi metterla piano piano come visione del mondo mia, che poi se gli va bene l'accolgono. Se non gli va bene, rimangono su un piano, quello che è, insomma, quello che vogliono cogliere loro. Questo qua, riguardo di tutte le possibilità che si aprono, come hai detto, ridila quella
cosa. Se Dio non esiste, tutto è possibile. Cioè, lui ha bisogno, è Yosha, quel bambino in particolare, sì. Ha bisogno di questa certezza, perché dice, altrimenti si aprirebbero scelte, anche magari per chi non ha fede, cioè addirittura. Certo. E poi vabbè, cioè, c'è la parte del grande inquisitore, addirittura gli dice, sostiene che se Dio Cristo tornasse in terra, sarebbe condannato come eretico.
Sono d'accordo, oggi sì, sicuramente. Comunque, però, sì, tutto è possibile, nel senso che, sì, non lo so bene rispondere a questa domanda, ci devo pensare, la prossima volta ci rivediamo, perché cioè, secondo me c'è un non senso dentro questa domanda, no? Quindi ora, entrare in questa logica è abbastanza complicato, però vediamo, ti risponderò, sicuramente.
Grazie.
Forse, non so, anche se sì, anche la tua mamma vuol dire qualcosa, per esempio.
Non vedeva l'ora di venire a sentirmi. Non so se qualcun altro, visto che Roberto ce l'abbiamo qua perché poi torna a Roma, non sappiamo quando ritorni, quando ci sarà un'altra occasione. Io comunque vi ringrazio tutti per aver partecipato, di nuovo grazie a Roberto naturalmente, a Paolo per le sue foto, a Sofia, a Cristina e anche a Giacomo e Alice, gli altri due ragazzi che hanno sposto. Domani chiudiamo per l'ultimo giorno per poi ripensare e riprogettare qualcos'altro insieme, vedremo, magari durante l'inverno. Okay?
Grazie a tutti. Allora, se volete le fotocopie lì qualcuna c'è di Angelina Bono.
Cercavo io, Angelina Maria.